il centro, il fulcro vitale della riflessione filosofica e teologica rosminiana è costituita dal mistero dell'uomo, inteso nella complessità e nella molteplicità, delle sue dimensioni costitutive. L'uomo, nella prospettiva rosminiana, è un soggetto, reale e moralmente libero di compiere azioni volte alla realizzazione di se stesso o anche alla distruzione del proprio io con la scelta del male. E l'uomo non è veramente libero nella prospettiva rosminiana se non è anche responsabile. Tuttavia, affinché ci sia la vera libertà morale, è necessaria la piena avvertenza di me stesso come soggetto agente e delle mie azioni, il deliberato consenso al bene o al male. Ma è altrettanto essenziale, imprescindibile, il legame del soggetto reale con la verità e il bene oggettivo da farsi, incarnarsi nella storia e nel tempo. Libertà e verità, dunque, un nodo centrale della riflessione antropologica e rosminiana che si iscrive in una prospettiva appunto dell'integralità, dell'unità e della totalità dell'essere e delle sue forme. Il legame tra libertà e verità solleva immediatamente la questione della responsabilità verso se stessi, verso il mondo, verso gli altri, e dischiude la prospettiva morale nella sua caratterizzazione metafisica, appunto, intesa la morale come forma dell'essere che abbraccia e ordina le manifestazioni molteplici della vita umana, tutte radicate nelle molteplici forme dell'essere, nella sua unità. L'antropologia integrale, globale, rosminiana, considera appunto l'ontologia triadica, l'essere come oggetto, l'essere come realtà sussistente e l'essere inteso come moralità, dicevo, considera l'ontologia come una prefazione all'antropologia oltre che alla teologia. Mi sembra essenziale in questo contesto teoretico rielaborare il concetto di esperienza umana nella sua unità e totalità, come esperienza morale, religiosa, artistica, politica, sociale, psicofisica e metafisica. Ciò comporta il rifiuto esplicito del riduzionismo antropologico e filosofico, sia quello di matrice idealistico-storicistica, sia quello di impianto naturalistico e materialistica, cioè fisicalistica. La critica, da una parte, all'idealismo non è certo il rifiuto dell'idealità dell'essere, che tale in quanto è presente e si manifesta davanti alla mente. La critica al naturalismo non significa la critica alla natura biologica dell'uomo, ma piuttosto implica l'assunzione della corporeità nella sua valenza soggettiva ed extrasoggettiva, come ampiamente dimostrato dall'antropologia in servizio della scienza morale e poi dalla psicologia. Dicevo, la critica rosminiana all'idealismo è la critica all'intemperanza della speculazione che riduce il tutto alla parte, cioè assorbe il reale nell'ideale, ritenendo che la scienza e quindi la filosofia come scienza possa circoscrivere e limitare la sapienza integrale, che invece quella sintesi vitale di verità, ideale e amore. Un amore concreto vissuto nella realtà della vita buona, appunto. L'uomo poi è un essere storico, in quanto la libertà dell'uomo che si esplicita nella forma morale dell'essere non è regolata da leggi deterministiche, al pari di quelle fisiche, naturalistiche, appunto, che regolano il cosmo, ma piuttosto l'uomo è un essere capace di compiere scelte sempre nuove, imprevedibili nella storia e nel tempo. Quindi la critica allo storicismo non è il rifiuto della storia, ma E viceversa, l'interesse per la storia non si identifica con lo storicismo, poiché la dialettica tra storia ed eschaton, inizio e compimento della storia nella rivelazione di Cristo, attraversa e interpella drammaticamente la libertà dell'uomo, la quale è posta in essere, sostenuta, accompagnata appunto da Dio che è provvidente. Infine, una visione globale dell'uomo implica l'unità e la totalità di ragione e passioni, ma ancora più in profondità la reciproca integrazione di una visione neuroscientifica, la cui funzione descrittiva del corpo umano non è pienamente esplicativa della corporità, e la visione filosofica del reale. Potremmo dire sinteticamente che il dato neuroscientifico, così come noi oggi lo conosciamo, concorre con la ragione a declinare quella sfida della complessità in termini antropologici, senza tuttavia mai poterne esaurire la portata e la vastità semantica. Ad esempio, in relazione alla difficile questione della libertà, le neuroscienze stanno iniziando ad evidenziare i correlati neurobiologici degli atti volontari. Tali risultati sono molto utili per comprendere meglio la formazione e anche l'insorgenza di un atto volontario. Sono utili anche per comprendere meglio i fattori patologici che influenzano e tutto ciò che agisce sulla volontà. Ma queste non sono spiegazioni esaustive della libertà morale dell'uomo, della sua capacità di discernimento morale, della fedeltà, ad esempio, ad una norma o ad un valore riconosciuto e amato come bene. Queste spiegazioni non sono esaustive, appunto, non spiegano il riconoscimento della dignità dell'altro, dell'altra persona di cui potersi fidare e a cui potersi consegnare. Spesso gli scienziati da una parte e i filosofi dall'altra confondono l'essere ideale e l'essere reale, instaurano il vizio dell'ideologia mascherata, qual è ad esempio lo scientismo, o ad esempio l'idealismo soggettivista, oppure ancora lo spiritualismo disincarnato e astratto. L'approccio che intendo proporre alla persona, proprio seguendo le indicazioni che ci provengono da Rosmini, è un approccio interdisciplinare, anche se il mio personale contributo non può che essere che di tipo filosofico. Nel XXI secolo è certamente necessario tornare a interrogarsi su quale sia il ruolo della filosofia nella cultura contemporanea in relazione alle nuove, inedite questioni antropologiche ed etiche, ma è necessario anche ricercare se e come sia possibile un rapporto interdisciplinare e intradisciplinare, nella certezza che la parte, e quindi una scienza particolare, non possa esaurire il tutto dell'uomo che vive sempre nella realtà delle relazioni con gli altri, con il mondo, con se stesso e con Dio. Il cuore e il centro, appunto, della riflessione rosminiana, come ho detto all'inizio, è il mistero dell'essere umano, che è caratterizzato essenzialmente dalla libertà, la quale implica una dimensione psicologica, ma dischiude una prospettiva ontologica e quindi metafisica. In particolare, la libertà bilaterale connota la dimensione psicologica della scelta, ma indica al tempo stesso il limite ontologico della persona. La libertà di elezione morale rappresenta invece la piena realizzazione della forma morale dell'essere nell'ente intelligente finito. Giacché proprio nella prospettiva rosminiana, la persona è quell'individuo sostanziale intelligente che contiene un principio attivo, supremo e incomunicabile, dice Rosmini, cioè la volontà intelligente e libera, quella volontà che, contemplando la verità dell'essere oggettivo, risponde e corrisponde con l'atto dell'assenso all'ordine intrinseco dell'essere, degli enti, che si manifesta appunto nell'oggettività, nell'intelligibilità dell'ente manifestante, manifestato e perciò per sé manifesto alla mente dell'uomo. In questo essere oggettivo, che è la norma morale suprema, interiore, l'uomo scopre un principio di giustizia ontologica, che consiste appunto nel riconoscere a ciascuno il suo, nel riconoscere l'ordine di tutti gli enti, la gerarchia degli enti, quel quantum ontologico che è inerente agli enti. Ebbene, questa verità iniziale, primordiale, è presente in ogni uomo, nella natura dell'uomo. Quindi l'uomo è capace di conoscere la verità, il bene, ma è anche capace di riconoscere questa verità e il bene, appunto, attraverso un atto di volontà, attraverso l'atto della volontà, le volizioni, attraverso l'atto della scelta libera e perciò responsabile. Possiamo dire che la volizione è appunto il luogo della libertà umana in cui si manifesta questa capacità dell'uomo di scegliere. Ma ciò non è ancora sufficiente per chiarire la dimensione della libertà in riferimento al vissuto interiore della persona e alla sua capacità di interagire con il mondo attraverso la piena manifestazione del suo essere nel mondo. I motivi, appunto, le motivazioni sono tali in quanto vengono sempre assunte da una persona che è un essere, un agente razionale, intelligente, dice Rosmini, ma anche relazionale. Il soggetto, conformemente alla proiezione personale verso uno scopo, un fine, un disegno, un progetto da realizzare, dispiega una condotta che è orientata a produrre un evento e quindi a cambiare il mondo delle relazioni, oltre che a definire la costruzione della propria personalità. L'essere morale, in questo senso, va inteso anche come compito, come costruzione progressiva di se stessi, del soggetto agente, che è sempre in bilico e vive, direi anche drammaticamente, l'ambiguità della propria libertà, cioè la possibilità di cedere al male oppure di scegliere e fare il bene. Diverse sono le maniere, i modi di intendere la libertà e tutti questi modi convengono alla volontà umana. Non esiste certo una libertà in astratto, ma esiste la persona libera a certe condizioni e dentro precisi limiti, non solo morali, ma anche giuridici, civili. Alcuni limiti sono anche qualificati e segnati dalla nostra condizione umana, dal nostro corpo, ed è tutta questa la dimensione scoperta dalle neuroscienze, dal progresso delle neuroscienze. Tuttavia esiste un carattere specifico della libertà che, come dicevo all'inizio, non può essere colto da un atteggiamento naturalistico. Soltanto concependo la libertà astrattamente si compie il rischio, il pericolo di negare l'esistenza della libertà. Ebbene, Rosmini non concepisce la libertà in questi termini, ma descrive ampiamente, soprattutto nell'antropologia in servizio della scienza morale, i limiti della libertà. Mi pare che l'aspetto qualificante della libertà umana nella sua precisa caratterizzazione morale sia il discernimento, che attiene sempre al significato della realtà esistenziale del soggetto. Le astrazioni spesso nascondono una visione ideologica dell'uomo, che si insinua nella falsa convinzione e nella relativa affermazione che la libertà sia, ad esempio, autonomia assoluta del soggetto, oppure si esprime nella negazione della libertà, come vuole ad esempio e come afferma il determinismo fisicalista. Come evitare gli opposti pericoli dell'idealismo disincarnato e del materialismo determinista? Semplicemente tornando a porre la questione dell'uomo nella realtà della sua essenza e nella concretezza della sua esistenza, ma soprattutto tornando a porre la questione dell'uomo in una prospettiva ontologico-metafisica dell'integralità, che assume appunto tutte le valenze, le dimensioni, le forme dell'essere così come sono nell'uomo. La parola libertà, presa in generale, è il contrario della servitù, ci dice Rosmini. Ma poiché ci sono diverse maniere di servitù, anche la libertà è di diverse maniere. La perfetta libertà è quella che esclude ogni servitù. La libertà, nello specifico, è la capacità, la facoltà di determinare la volontà ad una volizione oppure alla sua contraria, cioè la facoltà del soggetto di determinarsi fra le volizioni contrarie. Nella prospettiva rosminiana, la libertà è una facoltà superiore alla volontà, poiché è la potenza di eleggere fra le volizioni. Quando la volontà opera senza la direzione superiore della libertà, si lascia andare spontaneamente dietro alle sensazioni e acconsente a queste sensazioni. Il consenso invece prestato dalla libertà è di tutt'altro tipo, poiché questa facoltà non consente immediatamente alle sensazioni, ma consente ad una delle due volizioni, buone o cattive, fra cui elegge appunto. E questo è un consenso sempre personale, quel consenso di cui parla appunto anche San Tommaso. Essenziale per comprendere questa prospettiva rosminiana è tener presente le molteplici distinzioni, ad esempio la distinzione tra volontà e libertà. La volontà è quell'inclinazione naturale ad amare le cose che sono, è una tendenza razionale al bene, dice Rosmini, cioè la facoltà di tendere in un oggetto conosciuto e grato, amato. Le volizioni poi non sono altro che gli atti della volontà, l'attività del volere. La libertà, propriamente parlando, è l'attività di eleggere tra le volizioni. Rosmini poi, dopo aver posto questa distinzione, ripropone le distinzioni classiche della filosofia e della teologia, cioè esiste una libertà a coazione, cioè una libertà dalla coazione, dalla violenza, una libertà dalla necessità, libertas a necessitate. Ecco, la natura della libertà bilaterale, che costituisce il centro della riflessione rosminiana, non sta nell'operare senza una ragione, poiché ciò renderebbe irrazionale qualsiasi azione, ma sta piuttosto nel fatto che, essendo presenti allo spirito umano più ragioni o motivi di operare, sia in potere dell'uomo far sì che prevalga uno di essi sopra tutti gli altri e che in questa maniera emerga il motivo dominante che determina poi la volontà di agire, di operare. L'oggetto, il termine proprio, quindi è la scelta tra due volizioni contrarie, tra una volizione, o meglio tra un oggetto che appartiene all'ordine soggettivo e un altro bene che appartiene invece ad un ordine oggettivo. E quindi la libertà bilaterale è proprio la facoltà di eleggere fra le due volizioni, ed essa ha luogo nell'ordine morale. solo quando l'uomo sceglie l'ordine oggettivo, appunto, si dischiude l'ordine morale e la libertà morale. Nella piena adesione all'ordine oggettivo e assoluto dell'essere, in cui appunto è possibile comprendere che la persona è un fine in sé e che ogni persona appunto è un fine e non un mezzo o uno strumento. Quando la riflessione coglie questo aspetto così importante nella vita sociale, umana, appunto si dischiude l'ordine morale. L'uomo cioè vive in relazione insieme agli altri, ai suoi simili. Ed è proprio nella libertà morale che si compie il tutto dell'uomo. In questa libertà morale, in questo livello dell'elezione così alto e sublime, l'uomo raggiunge la piena verità di se stessi. Proprio perché è la verità che rende libero l'uomo, è nella verità che l'uomo trova la propria identità e la propria verità. Nell'elezione morale, quindi, dice Rosmini, brilla, risplende la potenza, tutta la potenza della libertà umana, in quanto la libertà è chiamata a soggiogare tutto ciò che è soggettivo, facendolo servire all'ordine oggettivo e assoluto. È chiamata la libertà a rendere onnipotente e l'invisibile, l'ideale, la verità e la giustizia su tutto ciò che è visibile, appunto sul reale, sull'universo e su ciò che in esso si rinviene di bello, di grande, di seducente e di incantevole. L'ordine morale completo, assoluto, è appunto la piena felicità dell'uomo, non è un ordine astratto, non implica l'alienazione dell'uomo dal mondo, ma è piuttosto la piena realizzazione dell'uomo nella verità di se stesso. Ecco, la verità dell'uomo non si esaurisce certo nell'ordine naturale, ma si completa, si perfeziona, si manifesta nella sua grandezza, nella sua bellezza, nell'ordine soprannaturale, in quanto questa verità ultima, anche la verità dell'uomo, è una verità soprannaturale, è una verità non più ideale, ma una verità sussistente, una verità che si è rivelata in Gesù Cristo, nel quale l'uomo appunto ritrova la propria identità, ritrova la verità della propria vita, scopre la verità ultima della sua libertà. Grazie per l'ascolto.